Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Desidero elevare una preghiera per le numerose vittime causate in Bangladesh. Esprimo la mia solidarietà.
Nel Medioevo si pensava che lo stretto di Gibilterra delimitasse i confini del mondo. Erano le cosiddette colonne d'Ercole. Oggi le nostre mappe sono complete, o almeno così crediamo. Tutti abbiamo in casa un mappamondo o un atlante. Ci parlano di un paese e noi eccoci lì pronti a puntarlo. Eppure ci sono luoghi che abbiamo sentito nominare, ma che non sapremmo indicare, anche con mappe alla mano. Non ci credete? Allora facciamo un gioco. Se vi dico Brasile, Sud America, polmone del mondo, la nazione di cui abbiamo parlato due puntate fa. Vabbè, questa era facile. E se vi dico Nigeria? Africa, certo, ma bisogna anche ricordare che è a ovest del continente nero. Ne abbiamo parlato la scorsa puntata. Ma se vi dico Bangladesh? Questa parola ci sembra di conoscerla. Bangladesh. Ci ricorda qualcosa, ma le indicazioni forse non le sappiamo dare proprio precisamente. Anche questo significa essere di periferia.
So let me introduce on sitar Ravi Shankar, the old friend of mine, Mr. Eric Clapton. We go on drums, Ringo Starr.
Like to bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan.
1 agosto 1971. Finalmente qualcuno sentiva quella parola. Derivava dalla nostra lingua, il bengalese, e significava proprio terra del Bengala. Finalmente, in un giorno tutto il mondo conosceva la parola Bangladesh. Era fantastico. A parlare è Ravi Shankar. Rievoca quello che da molti è considerato il concerto più importante della storia del rock, il concerto per il Bangladesh. Il mito della musica bengalese l'aveva organizzato insieme all'ex Beatle George Harrison. Fu un successo clamoroso. Ci volevano due icone pop affinché la gente cominciasse a puntare il dito sulla cartina alla ricerca del Bangladesh. Eppure all'epoca non si trovava. A quel nome non corrispondeva nessuna terra. Tutto era nato prima da una parola, Bangladesh. Era il 1948 e la regione del Bengala, a est dell'India, è sotto la dominazione pakistana. Infatti viene chiamata Pakistan Orientale. Il primo ministro si reca in visita a Dhaka, la capitale del Bengala. Lì la situazione è calda e allora lui vuole far sentire la sua presenza. Di fronte alla folla pronuncia una frase molto forte. Non conosco il bengalese e non mi interessa. Esiste una sola lingua in tutto il Pakistan, l'Urdu, e solo l'Urdu. La gente è scontenta. L'Urdu è parlato solo nel Pakistan occidentale. Non c'entra niente col Bengala. Questa è la terra del Bengala, mormora la folla. Questo è il Bangladesh. Basta una parola. E nel 1952 scoppia la rivolta. Una sola parola. Ma i soldati pakistani non vogliono sentire nemmeno quella. Ed allora fanno fuoco sulla folla. È un massacro. Ma non si può sparare ad una parola. Bisognerà aspettare 18 anni per poterla riascoltare. Sarà l'unica parola a poter sconfiggere un mostro che viene dal mare, come una formula magica. Nel novembre 1970 si abbatte sul Bengala il più grande disastro naturale mai registrato, il ciclone Bola. e un mostro d'acqua e vento che ucciderà 500.000 bengalesi. Le persone sono disperate. I pakistani inviano aiuti molto lentamente. Lo scenario è terribile. Uno dei luoghi più belli e incontaminati del mondo è devastato. Morte e povertà ovunque. Questo esaspera la gente e accelera i tempi. Bisogna unirsi, compattarsi. All'inizio del 1971 comincia la guerra d'indipendenza. I pakistani devono andare via. La parola d'ordine è una: Bangladesh. Eppure nessuno al mondo la conosce. Ma non è così per Ravi Shankar, che cercherà di spiegarla a George Harrison. George Harrison cercherà di spiegarla a Bob Dylan e poi a Eric Clapton, e loro tutti insieme al mondo. Ma sulla cartina ancora non si trova. Si potrà solo alla fine di quell'anno. La guerra è finita. Nasce ufficialmente il Bangladesh. Ha in dote i 12 milioni di dollari del concerto. Una parola proibita, un mostro d'acqua, tiranni ed eroi, un musicista indiano ed un inglese, un concerto. Sembra una favola, una storia bellissima, ma che forse in pochi conoscono, perché anche le storie possono essere di periferia. Ma le periferie possono diventare il centro del mondo, almeno per un giorno. Comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say. It's all right. Sun, 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 here it comes. 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 Abbiamo con noi Padre Francis, missionario salesiano in Bangladesh. Padre Francis, qual è la situazione delle periferie in Bangladesh?
Le periferie sono sottosviluppate perché la maggioranza della gente è tanto povera che loro vivono dal lavoro giornaliero.
India e Bangladesh, due nazioni, due inni, però hanno lo stesso autore questi due inni, cioè Tagore. Quali sono le differenze e le comunanze tra Bangladesh ed India?
È la stessa gente, sono i bengalesi, sono le stesse tribù che vi abitano in Bengala dell'Ovest e anche qui in Bengala dell'Est. Una volta era una sola realtà. E poi gli inglesi hanno diviso in due, allora questo è diventato un altro paese. Però la cultura è la stessa, la lingua è la stessa, come due Germania di una volta.
Il Bangladesh è tristemente noto in Italia anche per i vari incidenti che sono capitati. Ci può parlare un po' di questo fenomeno e anche del lavoro minorile?
Il lavoro minorile esiste certamente. Io penso che sia a causa della povertà. I genitori, quando i ragazzi appena, specialmente i maschi, arrivano a una certa età, di 12-14, dicono adesso a che giova andare a scuola? Tu vai a lavorare e puoi guadagnare due soldi per la famiglia. Capito? E così i genitori stessi li spingevano a lavorare, no? E alcuni sono così legati a qualche lavoro, come per esempio lavoro nella fabbrica di mattoni, E così per generazione e generazione loro continuano a fare la stessa cosa. E questo è il problema. Perché d'altro canto loro, coloro che hanno una certa educazione, sono stati a scuola, loro non guadagnano di più. Allora loro vedono che non vale la pena andare a scuola, meglio cominciare a lavorare. E questo. Allora il lavoro minorile dobbiamo vedere in due modi. Quando c'è sfruttamento è veramente una cosa brutta, però ci sono anche alcuni che vengono a imparare un mestiere e poi proseguire con il lavoro.
Abbiamo parlato di aiuti ai giovani. Cos'altro fate voi nella vostra comunità?
Noi abbiamo diversi programmi. Qui abbiamo una parrocchia, abbiamo una scuola, abbiamo un oratorio, abbiamo un po' di lavoro sociale, tutto fondato sul di rafforzare la fede della gente e anche per sollevare il livello di vita di tutta la gente.
Andiamo a un altro elemento importante nel Bangladesh, cioè l'acqua. Che importanza ha nella vita del Bengala l'acqua?
Acqua veramente è la vita, no? E perciò c'è tanta politica anche attraverso quest'acqua, no? Loro danno tutta la colpa all'India per avere bloccato, no? L'acqua. Però è anche vero che qui loro non curano i fiumi, no? Per esempio tutti i fiumi sono già pieni di palude, di sabbia e così l'acqua non viene più. Questo è anche vero. Però c'è la politica dell'acqua. Però il vero problema dell'acqua non è la mancanza nei fiumi. C'è acqua potabile, acqua pura, è difficile trovare. Non tutti i posti hanno. Per esempio c'è troppo ferro nell'acqua anche di questa missione. E dobbiamo filtrare troppo, molto per potervi bere.
Tornando un po' alla situazione del Bangladesh, come vede il futuro di questo paese?
Secondo la mia valutazione si trovano al livello dove l'India era 30 anni fa. Adesso anche loro potranno fare i passi che l'India ha fatto attraverso la politica difficile, attraverso altre decisioni difficili, arrivare a un equilibrio dove la maggioranza potrà avere abbastanza da vivere bene. Però qui in questo paese c'è un altro problema che non esiste tanto in India. Cioè il terreno è limitato e la popolazione è veramente grossa. Per un piccolo paese ci sono già 160 milioni di persone. Allora il terreno diventa molto caro, non abbastanza per tutti. E questo è un vero problema. Qui ancora 80% è legato alla coltivazione delle terre.
Nel vostro villaggio c'è qualche punto che ha un collegamento internet, a parte magari la vostra comunità?
Noi facciamo il collegamento attraverso un modem. Non abbiamo broadband, abbiamo i modem che diverse compagnie di telecom loro ci vendono. È molto lento. Per esempio, per scaricare una foto l'altro giorno ho impiegato 5 ore per scaricare una foto. Allora è difficile di parlare di questo. Allora, se dovrei mandare delle foto ai sponsor attraverso email, allora dovrò stare quasi tutto il giorno al computer per poter inviare.
Ringrazio Padre Francis per essere stato con noi. Colgo l'occasione però per ringraziare anche il PIME e il VIS che ci hanno dato la possibilità di ascoltare le voci delle varie periferie del mondo. Anche senza di loro, queste puntate non sarebbero state possibili. Ma ora noi continuiamo il nostro viaggio.
Raccontare storie è un po' come costruire frasi. Bisogna trovare gli elementi essenziali e combinarli bene insieme. D'altronde le storie sono fatte di frasi, le frasi di elementi e gli elementi di parole. Per la nostra prima storia di periferia siamo partiti da una parola, Bangladesh, ma quella è stata anche la nostra fine. Alla nostra seconda storia di periferia, invece, bastano due Nobel e una banca dei poveri, anche se dobbiamo passare un attimo per la Scandinavia.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2006 to Muhammad Yunus and Grameen Bank for their efforts to create economic and social development from below.
È il 2006 e la gente torna a cercare sulle cartine la parola Bangladesh. Da lì, infatti, viene il premio Nobel per la pace di quell'anno, Muhammad Yunus, economista bengalese. Eccolo qui il nostro primo protagonista, il primo Nobel. La sua vita è legata ad una singola parola, come a un filo invisibile che ti guida fuori dal labirinto. Abbiamo visto che tutto può partire da una singola parola, ma la singola parola può essere anche il punto d'arrivo. È il caso di Bangladesh, ma anche di microcredito.
Microcredit was created as a defiance of the system. It's not part of the system. It challenged the system.
Mettiamo il caso che io abbia bisogno di soldi. E in effetti è vero come la maggior parte del paese. Allora vado in banca per chiedere un prestito. Ma la banca vuole garanzie, vuole percentuali, vuole guadagnare. In verità vi dico, beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli, ma non quello delle banche. Parole sante. Questa si chiama economia reale. Ma se faccio in modo di prestare qualcosa anche ai meno fortunati, non importa quanto, basta anche un piccolo investimento. Se non metto il profitto al primo posto, ma penso prima alla crescita della persona, passo per passo. Ecco, allora questo è il microcredito. È Yunus a metterlo in piedi, negli anni 70, perché i poveri in Bangladesh certo non mancano.
Lavoravo all'università in Bangladesh, vicino a un villaggio di povera gente. Mi resi conto di un'intensa attività di usura, feci una lista, realizzai che 42 persone avevano chiesto in prestito $27. Avrei potuto risolvere i loro problemi facilmente se avessi dato i soldi che avevo in tasca. Avrebbero potuto pagare i loro creditori ed essere liberi.
Yunus si era accorto che lui era stato un fortunato. Mentre lui sta inseguendo elaborate teorie economiche all'università di Dhaka, fuori la gente muore di fame e non bisogna allontanarsi troppo dal centro delle città per vedere le scene terribili della miseria, sempre uguali, sempre diverse. Ci mette 2 anni a convincere il governo bengalese a riconoscergli una banca, la Grameen Bank. La sua ricetta è semplice: attenzione ai più poveri, tassi molto bassi, prestiti anche minimi. Nel corso degli anni salverà migliaia di vite. Nel 2006 l'Europa si accorge di lui. Forse troppo tardi. Le borse crollano, ma le quotazioni di Yunus salgono. Nobel, conferenze, fondazioni. Se non fosse che qualche mese fa le agenzie battono una notizia sconvolgente. Yunus tiene dei fondi all'estero e sono soldi guadagnati con i risparmi dei più deboli. È tanto bello costruire un mito, quanto poi vederlo cadere. Lui si difende, ma ne esce indebolito e sottotono. Dove invece si continua a festeggiare il microcredito? È in una piccola chiesa alla periferia di Dhaka, la capitale del Bangladesh. È il 3 luglio 2013. I cattolici in Bangladesh sono molto pochi, neanche l'1% della popolazione. Ma nella chiesa del Santo Rosario si celebra una messa particolare, fatta di 1000 colori, croci, bonzi e corani. Si commemora il 58esimo anno di nascita della Christian Cooperative Credit Union, la prima banca di microcredito del paese. Fu fondata da padre Charles Young nel 1955. La comunità attraversava un periodo di crisi,
E padre Young, con la forza delle omelie e delle offerte, costruì una vera e propria banca dei poveri, con tassi inesistenti. Anche se è una banca cristiana, alla festa parteciperà tutta la comunità. La banca ha aiutato tutti. Non ha i numeri della Grameen Bank, ma è certamente una no profit e non è stata travolta da nessuno scandalo. Possiamo parlare allora del primo caso di microcredito? Secondo un giornale inglese, no. L'inventore del microcredito è stato un altro premio Nobel. Mio amato Bengala, ti amo. Per sempre i tuoi cieli, la tua aria riempiono di armonia il mio cuore, come fosse un flauto. Era destino che il microcredito nascesse in Bengala. Sarà la povertà, sarà il clima, sarà l'aria, come dice il poeta. Ma che c'entra un poeta con il microcredito? Secondo un giornale inglese, c'entra, perché sarebbe stato il poeta bengalese Rabindranath Tagore ad attuarlo per primo, e Galeotto fu proprio il premio Nobel. Tagore lo vinse nel 1951. Destinò i soldi della vincita a una società che aveva fondato pochi anni prima, la Kaligram Krishi Bank. Questa banca serviva a sostenere alcuni villaggi del nord-est del Bengala. Era nata per scopi filantropici e per combattere la povertà. Insomma, tutti i soldi del premio servirono per creare un sistema di sostegno e per portare una crescita nei villaggi rurali. Tagore li mise tutti in fila come verso su verso, fino a che non riuscì a mettere in collegamento oltre 600 villaggi, come un lungo poema umano. Costruì un vero e proprio schema e contribuì profondamente alla nascita del microcredito. Possiamo finalmente parlare di primato? Sembra di sì. Abbiamo sfruttato tutti gli elementi, ricordate? Due Nobel e una banca dei poveri. Eppure, le storie possono sorprendere. Anche chi le scrive. È ancora la nostra cara Chiesa a tornare in gioco. Secondo gli enti ufficiali, queste sono le tappe del microcredito. Un nuovo modo di pensare alle banche, istituzionalizzato da Mohamed Yunus. È una forma di banca etica che ha conosciuto grande fortuna in tutto il mondo, che fu iniziata dai cattolici e ancor prima dal poeta premio Nobel Tagore. Eppure, studiando la storia della Chiesa in Bangladesh, ho scoperto una cosa curiosa. Già i primi missionari, giunti qui alla fine del 1800, avevano creato fondi comuni per le popolazioni in difficoltà. Si erano trovati di fronte ad un territorio splendido e allo stesso tempo terribile. Qui la vita chiedeva pegno e si moriva nel pieno delle forze. Per gli indios vivere 50 anni significava vivere due vite. I centri allora erano troppo pochi per una periferia così vasta e la periferia era minacciata ogni giorno. Inondazioni, vento, carestie. La gente moriva, ma c'era qualcuno che aveva una missione: aiutare gli altri. Era una soluzione di buon senso creare un fondo comune, donare tutto quello che si aveva per la comunità, mettere in collegamento tutti i villaggi. Il microcredito prima del microcredito, l'intuizione dei primi missionari. Questa storia di scatole cinesi mi ha insegnato una cosa: che nulla nasce dal nulla, mentre tutto viene dal Signore. E anche questa puntata di Storie di Periferie termina qui. Abbiamo parlato di un Bangladesh periferico, raccontando la nascita di due parole. La prima è proprio Bangladesh, la seconda microcredito, una rivoluzione economica che arriva proprio da quel paese. Da Arcangelo Esposito è veramente tutto.